Ma egli rispose loro: io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. I discepoli si dicevano perciò gli uni gli altri: che qualcuno gli abbia portato da mangiare. Gesù disse loro: mio nutrimento è fare la volontà di colui che mi ha mandato e portare a termine l'opera sua. Non dite voi: ancora 4 mesi ed ecco venire il raccolto. Ebbene, io ve lo dico, alzate gli occhi e guardate i campi che già biancheggiano per la messe. Il mietitore ha il salario e riceve il frutto per la vita eterna, in modo che il seminatore si rallegra come il mietitore. Poiché in questo ben si verifica quel detto: altri è chi semina ed altri chi raccoglie. Io vi ho mandato a mietere ciò che non vi è costato alcuna fatica. Altri si sono affaticati e voi siete sottentrati nel loro lavoro. Molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo delle parole della donna che attestava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. Quando dunque questi samaritani lo raggiunsero, lo invitarono perché restasse presso di loro, e vi rimase 2 giorni, e in numero molto maggiore credettero in lui per la sua parola, e dicevano alla donna: non è più per quello che tu hai riferito che noi crediamo. Infatti noi stessi abbiamo udito e sappiamo che egli è veramente il Salvatore del mondo.
Restiamo ancora sempre nei temi delle volte precedenti, che riassumiamo in questi: la vita, il cibo e la strada. Ecco, su questi argomenti qui c'è qualcosa da... che ancora non so... deve essere approfondito, o avete qualcosa da chiedere? Sul tema della vita, sul tema del cibo, sul tema della strada. La strada che collega, cioè esiste Dio, esiste la creatura, esiste il mezzo che unisce la creatura a Dio, no? E abbiamo detto che Dio prolunga la sua strada sempre con ogni creatura per poter offrire in qualunque situazione essa si trovi la possibilità di un collegamento e di un ritorno. E la creatura si trova in una fuga da Dio. E se Dio non prolungasse la sua strada in modo da mantenere sempre il contatto con la creatura si disperderebbe nel nulla. No? Della questione di strada è quella di collegare 2 punti, la meta e il punto di partenza, perché se non c'è il collegamento la strada cessa il suo funzione. Quindi Dio, adesso dicevo riguardo questi 3 punti qui, questi 3 temi, se avete qualcosa da proporre. Da...
No, io ho pensato
a
quanto avevamo detto la volta scorsa con Finucci e Rotondo a Vignan sull'amicizia, e si parlava trattando appunto dell'amicizia, come sia un fatto sensibile l'amicizia e come sia anche possibile, mi pare che perlomeno avessimo discusso o quella volta lì a Vigna o altre volte ancora, però in questi termini, dimenticare noi pensando all'amico, no? Ora mi chiedo, come mai questo non è possibile? Per vedere questo rapporto di sensibilità a livello spirituale con Gesù, in modo da sentirlo strada, da sentirlo via, da sentirlo verità, da sentirlo mezzo di collegamento al Padre.
Ma vedi, il sentire, ecco, un modo di facciamo questo problema qui del sentire, quando si dice: ma io non sento Dio, no? O io non sento il Cristo, non avverto la sua presenza. Intanto il problema del sentire, che è sentimento.
Parliamo anche di un sentire spirituale.
Anche sì. Il problema di sentire, cioè di provare su di noi, no? Provare su. Ecco, penso che il problema sia sempre sbagliato, il fatto di andare alla ricerca di un sentire la presenza di.
Non pensi che perché l'itinerario del per sensus di intelletto possa valere nei confronti di Gesù? Per portare poi il rapporto sul piano di un amore puramente intellettuale.
No, non penso per questo fatto, anche se, come dico, il Verbo di Dio si è incarnato, in quanto si è incarnato ha stabilito un rapporto di sensibilità, no? L'incarnazione è entrare nel nostro mondo di sentimenti, quindi un rapporto. Però non penso che si tenga qui, in quanto Gesù stesso dice: nessuno può venire a me se non è tratto dal Padre. Allora, l'incontro con Cristo non può avvenire se non c'è in noi una certa premessa, una premessa spirituale ben chiara, attratti dal Padre. Noi non dobbiamo pretendere di sentire le cose dello Spirito se non mettiamo le condizioni che ce lo fanno sentire, perché il sentire è già una conseguenza dell'essere in un certo luogo.
Vorrei farti la domanda in un modo diverso. L'adesione degli apostoli in un primo momento, in base a quale ragionamento o quale facoltà pensi sia stata possibile? L'adesione a Gesù.
All'attesa del Messia. L'attesa del Messia che era provocata dal problema di Dio presente nella loro vita.
Di cui non avevano chiara coscienza, però.
Colui di cui hanno parlato Mosè e i profeti, eccolo, l'abbiamo trovato. Quindi vuol dire che avevano presente il problema di, sai, qualcosa di cosa hanno parlato Mosè e i profeti, capisci? Ora, uno non si impegna con ciò di cui parlano Mosè e i profeti se non ha l'ansia di Dio, se non sente il bisogno di Dio, capisci? Il Mosè e i profeti hanno parlato del Cristo, Gesù stesso dice: scrutate le scritture, parlano di me. Scrutate l'universo, tutte le creature, tutti i fatti, parlano del Cristo. Perché parlano del Cristo? Perché tutte le cose sono parola di Dio. Ora, quando uno parla, parla per quale scopo? Parla per rivelare il suo pensiero. La conversazione ha lo scopo, è un susseguirsi di termini, di parole, per giungere ad una certa meta ben precisa, che sa colui che parla. La meta è quella di rivelare il pensiero, di renderlo presente all'altro. Ora, Dio in tutta la sua opera non fa altro che parlare con ognuno di noi. Tutto l'universo è un parlare di Dio. I fatti di ogni giorno sono un parlare di Dio, con ognuno di noi personalmente. Qual è lo scopo di questa conversazione? Quindi qual è lo scopo della creazione di Dio, di tutte le cose, capisci, che avvengono? Lo scopo è quello di rivelarti il suo pensiero. Il suo pensiero è il suo verbo. Allora, a un certo momento di questa conversazione, diciamo, a un certo momento della nostra vita, oppure a un certo momento della creazione, noi dobbiamo incontrare il Cristo, rivelazione del pensiero del Padre.
Questo perché alla fine
di tutta l'operazione...
L'operazione del Cristo.
Di tutta la conversazione del Padre con noi, chi ha udito il Padre, Gesù dice ancora, no? Chi ha udito, chi ha ascoltato... Non che qualcuno abbia visto, chi ha udito il Padre, capisci? Viene a me, chi ha udito. Allora, c'è il Padre che parla a noi, però noi possiamo, quando una persona parla a noi, ascoltare o andare per i fatti nostri. Se andiamo per i fatti nostri, succede tutta un'altra problematica che il Signore cercherà per recuperarci. Se invece ascoltiamo, quanto più permaniamo nell'ascolto, e lì forse è un fatto difficile, no? Quanto più permaniamo nell'ascolto, tanto più il parlare di Dio ci conduce a scoprire il suo pensiero, il suo verbo. Allora dico, se tutto l'universo, tutta l'opera creatrice di Dio è parola di Dio con noi, è parlare di Dio con noi, è Dio che avviene a noi, ad un certo momento di questa opera creatrice di Dio si deve verificare il Cristo, si deve vedere il Cristo, pensiero di Dio, si deve vedere il pensiero di Dio. Infatti chi è Cristo? Cristo è la rivelazione della presenza di Dio tra noi. Allora dico, dialogando, noi quando dialoghiamo con una persona dobbiamo aspettarci un certo momento di vedere il pensiero di quella persona. Però qual è la condizione per arrivare a vedere il pensiero di quella persona? È il fatto di seguire la conversazione di quella persona. Perché se sono distratto certamente non arriverò a vedere. Anche se lui mi presenterà il suo pensiero, perché lui continua a parlare anche se io sono distratto. Allora, io arriverò alla presenza del suo pensiero senza però captarlo, senza vederlo. Per cui noi possiamo incontrare il Cristo, capisci? Ma non scopriamo in lui il pensiero di Dio, perché non abbiamo seguito la conversazione. Allora, l'ascolto di Dio è quello, l'ascolto della parola di Dio, no? È quello con che ci conduce a scoprire in Cristo il verbo di Dio, l'atteso. Non ci sarebbe in noi un'attesa se non ci fosse tutta la formazione, capisci? Per cui ad un certo momento della nostra vita noi siamo in attesa di qualche cosa. C'è stata tutta una premessa che ci ha convogliati verso questa situazione attesa. Per cui in primo tempo noi nella nostra vita ci disperdiamo in tanti interessi, in tante passioni, in tante cose. Poi man mano che viviamo Dio conversa e quindi si converte verso una meta unica, un'attesa, l'attesa di incontrare il Verbo di Dio, il pensiero di Dio, capisci? Colui di cui tutto parlava, di tutto parlava, che noi aspettiamo qualcuno in quanto c'è qualche cosa in noi che, capisci, ci parla di lui. Se nessuno ci avesse parlato di quel qualcuno, noi non aspetteremo minimamente. Se noi aspettiamo, invochiamo, sentiamo il bisogno di, è perché qualcuno ha già parlato a noi di questo, non ne ci rendiamo magari conto. Ma quindi se in noi c'è il bisogno di incontrare il Cristo, di sentire il Cristo, però, è perché il Padre ha parlato a noi, capisci? Di Lui, del suo Verbo. Comprendi? E allora c'è l'attesa, il bisogno di sentire, il bisogno di incontrare. Ma il bisogno di sentire, di incontrare, vero, capisci? Vero, di scoprire la sua presenza, è una conseguenza di questa premessa, il pensiero del Padre in noi, l'ascolto del Padre. Il sentimento è sempre una conseguenza del pensiero che portiamo in noi, di un amore che portiamo in noi. Allora ognuno di noi sente in relazione a ciò, al tesoro che ha nel suo cuore. Per cui se uno ha un certo interesse nel suo cuore, tutti i suoi sentimenti sono una conseguenza di quell'interesse che ha nel suo cuore, è sensibilizzato, capisci? Ma se noi non coltiviamo sempre l'interesse di Dio, noi non siamo sensibilizzati a Cristo, non sentiremo mai Cristo, non possiamo sentirlo. Per questo dico che il problema è sfasato in questi termini. Non dobbiamo mettere prima, capisci, il bisogno di sentire per poterci poi interessare di Dio. No, prima interessati di Dio, poi arriverai a sentire la presenza del Cristo. Ma se tu non hai interesse per Dio, certamente non arriverai a sentire la presenza del Cristo. Perché il sentimento è sempre una conseguenza. Ecco per cui quando si fanno problemi di sentimento sono sempre sfasati quei sentimenti, capisci? Perché il voler subordinare le nostre scelte, la nostra vita, eccetera, a sentire certe cose, sempre sbagliato.
Prima c'è il problema di giustizia. Di sentimento buono.
Di intelligenza, di pensiero.
Non dimentichiamo che Gesù si è fatto anche lui il sentimento.
Certo.
Capisci?
Certo.
Quindi il tuo ragionamento mi convince, permettimi di dire solo parzialmente, perlomeno mi convince totalmente da un certo livello, insomma, da quel livello in più, ed è quella fascia in cui ci troviamo molti di noi, sai, convince. Direi meno, nel senso che non sia ancora a quel livello lì da cui parte il tuo ragionamento. Poi c'è ancora una cosa, che nel rapporto di amicizia c'è del sentimento, ma è un sentimento che ti fa uscire anche dal pensiero di te stesso.
No, tu tieni presente il rapporto di amicizia, quando si stabilisce, come si stabilisce, quali sono le condizioni perché si stabiliscono il rapporto di amicizia. Il rapporto di amicizia scatta in quanto c'è già un'affinità di interessi. E l'affinità di interesse che ti stabilisce la propria amicizia, quindi sentimento. Prima no. Non è che, sai, tu incontri per la strada uno qualunque e dici stiamo amici.
No.
L'amicizia si stabilisce in quanto ci sono delle premesse, altrimenti non si stabilisce mica. E due che siano amici, con un certo momento, ovvero incominciano a sentire altri interessi, cioè a orientarci ad altri interessi, certamente non sentono più l'amicizia. Perché l'interesse divide. Tu vedi, non so, nasciamo ad esempio a un certo momento della nostra età, quando si è bambini, si è tanto amici uno l'altro, poi uno si fila in una politica, l'altro in un partito, l'altro in interesse, a un certo momento si è divisi, non si è più amici, non si è più da comunicare, perché non c'è l'interesse comune. Quindi l'amicizia, questo legame, vero, che fa comunione, capisci, vero, ha questa premessa, la comunione di interesse. E guarda cosa presuppone avere una comunione di interesse. Avere un interesse per, vuol dire essere convinti di certe cose, per cui uno ha un interesse per qualche cosa in quanto è convinto. Quando è che noi abbiamo interesse per Dio? Ma prima dobbiamo convincerci, capisci? Che tutte le altre cose sono vane, che tutte le altre cose del mondo. Per cui certo noi ci orientiamo ad avere interesse per Dio. L'interesse per Dio ci fa poi amici, capisci? Con tutti coloro che ebbero interesse per Dio.
Quindi coinvolge anche il sentimento, il sentire questo rapporto.
Ma viene dopo. Viene dopo. Per cui,
diciamo che è contemporaneo, là, viene assieme.
No, dico,
viene
dopo
l'affinità,
viene dopo l'interesse. Viene dopo l'interesse. Quando uno si è orientato, allora stabilisce in lui una sensibilizzazione per, ecco, per certe cose. Per cui, è vero, scarta tutto un mondo, capisci, e ne abbraccia tutto un altro. E l'opera di, quando si parla di penitenza, di conversione, capisci, è proprio questo. Perché, ma che presuppone sempre con l'interesse centrale. Spostamento di interesse, capisci? Allora lo spostamento di interesse ti porta ad uno spostamento di tutto il tuo mondo. perché ti rende sensibile a tante altre cose e non ti rende più sensibile per tante altre. Ora, è proprio questa convoglianza, questa, capisci, che conversione, no?
Sì.
Di tutti i nostri, capisci, no? Tutto il nostro mondo là, che certamente ci porta a questa unificazione, capisci, a scoprire, non so, il Cristo, però ad andare al Padre. Perché, come dico, bisogna ascoltare il Padre, ma quando si ascolta il Padre non si vede, però ascoltando si desidera vedere colui che parla, capisci? Allora in questo desiderio di vedere si forma in noi la formazione del bisogno di Cristo. Il Cristo ci porterà a vedere colui che noi ascoltavamo.
Ecco, ma vorrei tornare alla domanda, scusami, per quale ragione sentiamo questa attrazione potentemente sul piano umano, parlo del rapporto di amicizia, della possibilità di dimenticarsi di aver presente l'amico e di aver presente l'altro, ed è così difficile, lo sentiamo così poco, perlomeno siamo poco sensibilizzati nei confronti della persona del Cristo. Quindi non voglio ancora parlare di Dio, che è un rapporto di pensiero, potrebbe essere un fatto di cerebralizzazione o un'astrazione, altro, ma parlo della persona umana del Cristo che poi ci conduce al Padre. Perché è difficile stabilire questo rapporto di amicizia, avere questo sentimento, diciamo pure questo sentimento, perché si è fatto anche sentimento, proprio perché eravamo in condizioni di debolezza, altrimenti ci avrebbe creati angeli.
Certo. No, ma dico, stiamo sempre lì, mettiamo sempre ben chiaro le cose che... Il problema del Cristo come sentimento, cioè come rapporto sentimentale, ed è un rapporto sentimentale, perché ho detto, quando il Verbo si è incarnato, ha stabilito un rapporto sentimentale. Però questo rapporto sentimentale presuppone, sempre presuppone, questo interesse per Dio. Se non c'è questo interesse per Dio, che in noi si matura il bisogno di qualcuno che ci conduca a vedere colui che parla, ma già sappiamo che parla. Allora, se non c'è questo, non si arriva a questa amicizia qui, non si arriva a sentire l'amicizia. L'amicizia si arriva a provare e a sentire, anzi si arriva a sentire al punto tale da trascurare tutto il resto per questa amicizia qui. Capisci? Per niente al mondo, dice San Paolo, quindi sentiva l'amicizia, no? Per niente al mondo io però posso rinunciare, posso staccarmi dal Cristo. Che cosa mi porterà mai a staccare dal Cristo? Invece, ma né ricchezze, né creature, né mondo, né potestà, né potenze del mondo, niente mi potrà staccare da questa amicizia col Cristo. Quindi sentivo fortemente questa amicizia. Ma che cos'è che l'ha portato, capisci, a sentire fortemente questa amicizia col Cristo? È la grande passione per Dio. Allora, dico, come mai noi sentiamo poco? Io dico, perché noi siamo molto deboli. Cioè, il problema centrale, dico sempre, quello la grande nostra difficoltà è quella di permanere in... Noi non siamo capaci a permanere in, è lì che si formano le distanze, perché lì adesso il problema è, cioè, il non sentire. Noi sentiamo in quanto siamo molto vicini, no? Il fatto di essere lontani, capisci? Ecco, il non sentire è un problema di lontananza, no? Capisci? La lontananza ci rende debole, e quindi ci rende debole, e quindi non sentiamo più. Come mai c'è questa lontananza? Anche nei guardi stessi di Dio, come mai c'è la lontananza? Capisci? Noi sappiamo che Dio è presente dappertutto. Eppure noi ci sentiamo lontani. Ora, che esista la lontananza, noi tutti lo sperimentiamo, quindi c'è, perché tutto il nostro problema è un problema sempre di come posso avvicinare, come posso avvicinare, come posso sentire. Quindi avvertiamo la lontananza, e la lontananza si soffre, capisci? Perché sente qualcosa che si spegne in noi. Allora dico, come? Dio è presente dappertutto, quindi certamente Dio è vicinissimo a noi. Noi ci sentiamo lontani da... Ecco, e lì scatta quel problema, però del permanere, cioè, e del cibo, capisci? Perché noi, vero, non possiamo restare se non in ciò che assimiliamo. Una cosa non assimilata, vero, non può essere trattenuta, capisci? Il pensiero centrale sta lì. Noi non possiamo trattenere ciò che non assimiliamo. Fin tanto che non impariamo ad assimilare Dio, non possiamo restare con Dio. Allora percepiamo questa lontananza.
Scusa, siamo allora nell'inganno, nella contraddizione, nell'illusione, quando diciamo di voler cercare la volontà di Dio, e quando diciamo, portiamo pure l'argomento, non so, a livello personale, quando dico di cercare Dio, e mi pare di essere sincero, e poi, come ti dico, resta molto difficile stabilire questo collegamento e sentire, ecco perché qui interviene, ma non penso sia solo il sentimento, sia proprio anche una tensione dell'anima, di tutte le facoltà, di collegarci a Cristo, che poi è la strada, è il cibo, è il mezzo, è l'unico sacramento valido.
Certo.
Ecco, allora è una contraddizione, è un'illusione, è, non so,
no,
l'essere dell'errore.
Il bisogno non è un'illusione.
No, dico la
fermo bisogno, anzi direi questo. Se ci colleghiamo con i temi di cui abbiamo parlato, no? Per restare, perché abbiamo detto che si tratta di problema della vita, abbiamo definito vita come possibilità di comunione con Dio, con colui che è, no? Cibo è quello che ci mette, ci dà o ci mantiene questa possibilità, e strada è quello che ti offre sempre. Qui il problema è proprio un po' il problema della strada, capisci? Che ci colleghi con. Per cui Dio, dico, noi direi, essendo incapaci a restare, capisci, data la nostra instabilità, e l'instabilità è provocata dal fatto che noi non assimiliamo Dio. Noi siamo chiamati per restare con Dio, la nostra vocazione è quella, restare con. Per la vita eterna è restare con Dio, imparare, la nostra vita attuale è imparare a convivere con Dio, a restare con Dio, capisci? Ma per restare con Dio, ho detto prima, bisogna assimilare Dio, fino a che noi non siamo capaci a fare quello che fa Dio. Gesù dice, il Padre non mi lascia mai solo, perché faccio sempre ciò che piace a Lui. Il fare ciò che piace a Lui ci dà la possibilità di restare con Lui.
Quindi è chiarissimo quello che dice il Cristo, ma per noi restano, più delle volte restano delle parole che non traduciamo in vita. Ecco, riduciamoci nella nostra condizione di difficoltà di permanere in questo pensiero.
Allora, diciamo che difficoltà di permanere è perché noi siamo instabili.
Ecco, prima di instabilità. E Cristo non si è fatto persona proprio per aiutarci in questa instabilità.
Sì.
Cioè si è fatto sentimento. Sì. Ha fatto in modo che noi sentissimo che lui era un uomo come noi.
Sì.
Ecco, per aprirci.
Sì.
Al problema di interesse centrale che lui portava dentro di sé, darci la possibilità che di arrivare dove lui già si trovava.
No, si è fatto uomo. No, scusa, che noi portiamo, perché devi pensare, non che lui portava dentro di sé, che noi portiamo dentro di noi. Perché
se noi non portiamo, lui lo porta nella perfezione e noi lo portiamo in embrione e dipendiamo a...
Sì, perché se noi non portiamo dentro di noi, ho detto già prima, l'interesse per Dio, il problema di Dio, noi non incontriamo il Cristo. Anche se lui si incontra con noi tutti i momenti, noi non li incontriamo.
Sì, sì, sì. Ecco, ma allora,
quindi per questo dico c'è il problema del sentimento.
Torneremo di nuovo alla domanda iniziale. Come mai allora non sentiamo, quando diciamo di voler cercare Dio, di desiderare, chi non desidera l'incontro con Dio per mettere ordine nella sua vita, per avere chiarezza, per avere la visione della verità delle cose e della verità in sé? Capisci? Quindi penso che siamo sinceri quando diciamo di cercare, di desiderare questo. E nello stesso tempo stentiamo a trovare la strada, perché non sentiamo questo aggancio, non sentiamo questa forza di attrazione del Cristo.
Sì, un poco. In che cosa vai a consistere? Abbiamo detto prima che non permanendo, no?
Sì.
Noi provochiamo la lontananza, mentre Dio è presente, no? Noi provochiamo la lontananza.
Sì.
In che cosa fai consistere questa lontananza da Dio?
Hai una divergenza di fini. Cioè creo in me stesso col mio
perché Dio è presente,
che non è Dio.
Dio è presente, no? Dio è presente. Eppure noi ci teniamo lontani da. In cosa consiste questa lontananza? Se lui è sempre presente, lui è sempre vicino, come mai noi siamo lontani? In che cosa consiste questa lontananza?
Non so, la lontananza per me è nella difficoltà di agganciarmi a quel mezzo che mi conduce a lui. Tu sovente mi riferisci, ed è giusto, sai, quello che il Cristo dice, sai, io vivo nel pensiero del Padre, e vabbè, lui è Cristo, insomma, io non sono il Cristo, io sono in tutt'altra dimensione,
sì.
Sai, sono in un mare di contraddizioni, di debolezze, di incongruenze,
sì.
Capisci?
Perché?
Quindi ho bisogno di stabilire questo aggancio.
Io volevo questo, perché tu senti queste incoerenze, queste incongruenze, pur avendo un bisogno centrale, perché senti questo? Dicevo questo, cosa consiste questa lontananza? La lontananza consiste in questo, che Dio è unità. Capisci? Noi siamo molteplicità. La lontananza è data dalla molteplicità. Più noi siamo immersi nella molteplicità, capisci? E più noi sentiamo la lontananza da Dio, perché Dio è unità. Capisci?
Sì.
Ora, nella molteplicità cosa succede? Quali sono le conseguenze di questa molteplicità? Nella molteplicità succede questo, la nostra leggerezza. Capisci? La nostra incongruenza. Il nostro continuamente mutare di cosa in cosa. Perché Dio essendo unità,
sì,
quindi nella lontananza noi siamo incapaci.
Hai ragione. Ecco quindi l'esigenza dell'aggancio al Cristo.
Ma vedi, c'è tutta l'azione di recupero, che è un'azione lentissima, per cui Dio si fa strada, dicevo, ed è il Cristo. Il Cristo tra noi ci rivela proprio questo, che Dio si fa strada per tutta la nostra lontananza. Ora abbiamo detto, strada è collegare, però, i due punti estremi. Dio che è l'unità con noi che siamo molteplicità. Il demonio si definisce uno dei tanti nomi, uno che è sempre instabile, capisci? Quando nel problema di Giobbe Dio convoca, vero, Satana, e Satana gli dice: dove sei stato? Ho girato tutta la terra, capisci? Ecco, muta da una cosa all'altra, una cosa, ora muta da una cosa all'altra, questa è la lontananza. In tutte le cose c'è Dio, però noi non restando, ecco, saltiamo. Il grande rischio per noi è quello di saltare da una strada ad un sentiero ad altro. Tutti i sentieri ci conducono a, capisci? Tutti, perché tutto è parola di Dio, quindi tutti i sentieri convergono verso Dio. Ma se noi trasformiamo tutta la nostra vita in un saltare da un sentiero all'altro, un sentiero all'altro, se non arriveremo mai.
Scusa un attimo, vorrei inserirmi in quello che tu dici. Salto da un sentiero all'altro se sono da solo. Se sono con un amico naturalmente amico che presuppone l'affinità, quindi il legame affettivo altro, l'amico mi dice: tu vieni dietro, io vengo dietro. Sì. Credo in lui, dimentico me stesso, non faccio più queste esperienze che sono dispersive. Certo. All'inizio ho fatto questa domanda: come mai è così difficile sentire con il Cristo l'attrazione che io sento, o che molti sentono, per esempio, verso un amico, per cui dimentichi te stesso e fai la strada che ti fa fare, parlo di un amico umano, mentre è estremamente difficile sentirla con il Cristo.
Ma perché noi non restiamo con il Cristo, non restiamo con un amico? Noi restiamo. Cioè restiamo 5 minuti e poi lo restiamo. Se noi restassimo con lui, noi ci accorgiamo dove lui ci conduce. Ma ci conduce a un travaglio tale che diventiamo sensibilissimi.
Ecco, era questo che dicevo, che è facile.
Diventiamo sensibilissimi, sensibilissimi. Perché lui, ad esempio, se noi restassimo, a un certo momento lui ci libera da tanto nostro mondo, capisci? E ci rende una corda di violino, capisci? Perché vibriamo al massimo, perché tu capisci, quando lui ti butta in mare, tu per forza, capisci, ti devi agitare, capisci? Altrimenti, muori, anneghi. Ora lui ti porta in una situazione di mondo talmente diversa, capisci, talmente spiritualizzante, che vibri, diventi una tensione massima, allora senti immensamente lui, capisci? Perché sei una tensione spirituale, massima, direi, è in conflitto con tutto il mondo, capisci? Ma è questione di permanere, ma se ovviamente io resto con lui soltanto 5 minuti, capisci? E poi dopo, quando non mi fa più comodo, o subito mi interessa magari di altro, è logico, lo sento poco. Io dico, vero, resto con un amico, ma resto poco e con lui come amico, sai? E mi fermo lì quei 5 minuti a meditare su una parola, ma poi dopo me ne vado. Ma se io continuassi con lui, fino, perché abbiamo detto molte volte che il Cristo è uno che cammina, è uno che va, non sta mai fermo, non è mai lì, capisci? Con me in tutte, non è che lui venga con me quando io mi diverto, quando io mangio, quando io non so, mi faccio le cose del mondo. E lì, poi dopo trovo più difficoltà, dobbiamo ricollegarmi. Ma perché? Ma perché lui, mentre io restavo fermo, lui andava avanti. E non dico, vero, quando si va in montagna, se noi ci soltiamo un altro avanti, certamente si creano delle distanze. E allora magari comincio a gridare, a urlare, ma fermati, non ti sento più, non vedo più, capisci, c'è la nebbia, ecco. Ma è perché noi non ci rendiamo conto che lui è uno che cammina, non è che sia venuto tra noi e che lo ci faccia sempre trovare. Lui stabilisce l'aggancio, sempre che ci sia quell'interesse principale, no? Ma poi dopo lui ha una conversazione da fare, perché lui ci porta al Padre, lui stesso va al Padre. Per cui lui a un certo momento dice: mi cercherete, ma non mi troverete. Sì, dove io sono, voi non potete venire. Perché? Eppure lui dice, capisci, senza di me nessuno può venire al Padre. Quindi lui è la strada. Però è una strada, direi, che cammina lei stessa. Per cui se noi non camminiamo con essa, se noi non camminiamo con quella, a un certo momento la strada qui non c'è più. Lui è già andato avanti. Perché vedi, lui ti fa una conversazione. Molte volte noi ci fermiamo nella conversazione col Cristo a certi soltanto certi suoi aspetti, magari il discorso della montagna, le beatitudini, certi problemi, certe cose, ma lui ha tutto per un parlare che ci porta delle vette altissime, capisci? E bisogna permanere in questo parlare, bisogna restare in questa parola qui. Per cui lui certamente ci incontra sul piano infimo in cui noi ci troviamo, perché lui è venuto per il peccatore. Vero? Quindi ho detto, Dio mantiene i collegamenti con noi all'infinito, vero? Nella nostra dispersione massima. Quindi anche se noi siamo, diciamo, capaci di restare con lui anche soltanto, diciamo, un minuto, un istante, lui stabilisce il contatto con noi in quell'istante. Cioè, in tutti i nostri problemi di dispersione, tutta la nostra instabilità, in questo saltare continuo da un sentiero all'altro, lui trova il modo, capisci? Vero? Anche nei nostri stessi peccati, lui trova il modo di stabilire un collegamento. Certo, però non ci lascia mai soli. Per cui noi, anche quando siamo immersi nella maggior distanza, oppure nel più grande passioni cattive, Noi sentiamo sempre, capite? Ecco, o il rimprovero dell'egoismo, dell'orgoglio, capite? Ambizione. Quando noi facciamo magari, il vescovo dice, le casse di sicurezza che non sono mai sicurezza, capite? Ecco, noi stabiliamo delle sicurezze magari nel nostro mondo, capisci, con creature, con famiglia, con casa, con denaro, con mobili, con capitali. E Dio che continuamente, direi, ci presenta l'altra faccia di queste sicurezze, per cui ci fa vedere che questa sicurezza non è sicurezza, che questa cosa qui muta, cioè, è lui che parla, che stabilisce il contatto. Ma tu capisci che stabilendo il contatto poi, ci invita a proseguire. Comprendi? Ora, se noi continuiamo col Cristo, allora lui ci conduce alla vita eterna, cioè ci conduce a scoprire la presenza del Padre, ma bisogna però restare con. Ecco. Ora, in questo restare con cosa succede? Che tutte le cose che si avvicinano a noi nella nostra dispersione ci attraggono, ma poi nel momento in cui ci invitano a restare, ci pongono un problema che il più delle volte crea in noi un distacco, perché è vero, il problema di restare presuppone in noi, capisci, un superamento poco tanto del nostro io, qualunque cosa. Quindi in primo tempo noi l'accogliamo per la novità, capisci? Poi in un secondo tempo richiede un atto di fedeltà, richiede un superamento. Come la cosa ci richiede un superamento, noi generalmente ci stacchiamo. Per cui oscilliamo in continuazione tra un'attrazione, capisci, e un rifiuto, un'attrazione e un rifiuto. Non appena quella cosa lì che ci attraeva, capisci, comincia a diventare per noi, noi diciamo pesante, comincia a diventare per noi una richiesta di superamento del nostro io, noi la lasciamo. E allora saltiamo da una cosa all'altra. E questo ci rende terribilmente incapaci di, capisci, di sostare, di trovare Dio. Ecco, perché però... Dio è questa permanenza, è una permanenza all'infinito. Ora tu capisci che siccome Dio, per arrivare a Dio, però Dio ci chiede, perché Dio non può essere visto nel pensiero del nostro io, no? Ora ho detto, tutto ciò che noi non assimiliamo, non lo possiamo trattenere. La condizione per poter conoscere Dio è quella di superare il pensiero di noi stessi. Se noi, in tutto ciò che ci chiede superamente il nostro io, anche nel poco, perché come dico, Dio mantiene i contatti sempre, però mantiene i contatti proprio in questo, in quanto continuamente, capisci, dopo averci attratti, ci chiede un superamento dell'io. Un bicchiere d'acqua, cioè un semplice bicchiere, ma ci vuole superamento. Capisci? Per cui ero povero, ero malato, perché tutto è superamento. In questo superamento qui, il nostro io, capisci, che deve superarsi, ecco, se pesa su di noi, ci crea il distacco. E noi continuamente ci stacchiamo. E quindi non arriveremo mai. Capisci? Perché la condizione per poter conoscere il Signore è quella di superare. Perché Dio si conosce soltanto in Dio, non si può conoscere il pensiero dell'io, è logico. Nel pensiero dell'io noi conosciamo la negatività, noi conosciamo tutte queste cose che sono terribilmente instabili, appunto perché sono il pensiero dell'io, per cui sono e non sono, capisci? Per cui oggi io sto comodo qui sulla poltrona, eccetera, capisci? Ma di qui a 5 minuti questa poltrona mi viene tolta di sotto, non posso più, quindi sono sicuro di questo, domani non sono più, continuamente c'è, perché è tutto sull'altro e non vedo la verità, la sento la verità si fa sentire su di noi, capisci? Per cui sentiamo il bisogno di unità, il bisogno di vita, il bisogno, capisci, di contemplare, il bisogno di orientamento, eccetera. Noi sentiamo, cioè la verità di Dio si fa sentire da noi, capisci? Ma per comprenderla, per poterla conoscere, bisogna superare il nostro io, per poterla vedere. Perché Dio si conosce tanto in Dio, e si conosce solo per mezzo di Dio. Ora, quando noi parliamo di Dio, o per mezzo di Dio, si richiede sempre questo superamento qui. Ecco. Quindi allora anche nella nostra dispersione infinita, in quelle parole, diciamo, con cui noi incontriamo il Cristo, queste parole qui arrivano sempre al momento in cui ci chiede il superamento e quindi un continuare a restare lì, anche se ci costa. Ed è lì che noi generalmente veniamo meno.
Sentiamo un po' cosa dicono. Vedevo una certa affinità tra il problema dell'amicizia e il problema della conoscenza di Dio. Nell'amicizia, parlo dell'amicizia vera, a un certo punto bisogna superarsi, dimenticarsi per l'amico. Sì. Nel processo di conoscenza di Dio si arriva a conclusione soltanto attraverso il superamento.
Sì.
Ecco, vorrei vedere come se c'è un passaggio tra l'uno e l'altro.
Cioè, se non c'è superamento, si perde l'amicizia, non si sente più l'amicizia.
Non si sente
l'amicizia. Non si sente più l'amicizia. Perché se c'è superamento, l'amicizia si salda. Per cui l'offerta di superamento, molte volte abbiamo detto, no, che tutte le grazie di Dio, no? Però sono seguite da una prova, Noi diciamo, ma Dio potrebbe anche evitarci la prova, capisci? No, Dio ci dà la prova per darci il possesso, per stabilire, capisci, un legame saldo con. Per cui Dio ci dà la grazia, Dio arriva a noi, Dio si fa sentire da noi, capisci? Capisci? Però, oppure magari ci manda una luce, capisci? Oh, com'è bello, capisci? Però dopo andare allora ci mette la prova, per vedere se affermiamo, cioè se superiamo, capisci? Superiamo noi stessi perché nella prova cosa succede? Il rischio. Nella prova noi abbiamo la possibilità di fare quello che è comodo a noi, oppure di fare quello che è comodo allo spirito di Dio, fare la volontà di Dio. Allora, se nella prova noi testimoniamo lo spirito, allora l'amicizia si rinsalda, capisci? Detta molto salda perché acquista, diciamo, la saldezza, insomma, capisci? Del superamento di Dio, la solidità del superamento di Dio. Capisci? Mentre c'è l'impressione dell'io, e lo diciamo prima, no? Immagino come dico, sei a mezzogiorno, non quando siamo andati a casa, no? Cioè, la fragilità dei legami stabiliti solo sul denaro. Quindi parlando di quella. Capisci? Per cui, ecco, il legame, sì, quel tale mi viene pranzo con me, ma soltanto per il denaro. Capisci? Ecco, e non c'è, vedi, la fragilità proprio del sentimento, capisci? Quando invece c'è il superamento dell'io, il superamento degli interessi, si stabilisce qualcosa di saldissimo, capisci, che lega. Ora, Dio, per stabilire questo legame molto saldo, che diventa un legame di vita eterna, ci illumina e ci dà la grazia, capisci? E poi dopo ci invita a testimoniare questa. Ora, quando ci invita a testimoniare questa grazia nella prova, il nostro io è in gioco, capisci? Per cui la cosa mi fa piacere e allora c'è il mio io, però per fare la volontà di Dio devo superarmi. Se mi supero e vinco quindi il piacere mio, il mio io al centro, capisci? Quello che accarezza il mio io, se lo vinco, allora ecco il legame di si stabilisce un legame saldo. Il legame saldo che mi porta poi, ecco, capisci, alle grandi liberazioni, capisci? Perché mi rende permanente. Cosa diverso? Se io dico, ah, quello era bello, ah, però adesso questo mi fa piacere, questo c'è il mio io in gioco, allora no, non testimonio lo spirito, testimonio invece, capisci, il mio io, ecco, l'amicizia se ne va.
Io non volevo fare l'apologia del sentimento, sia ben chiaro, Volevo solo mettere in evidenza la collateralità dei due processi.
Sai? Non so, ma l'ho reso chiaro la cosa?
Sì,
no?
Sì,
è ancora qualcosa?
Abbastanza chiaro, sì. Ho solo macinato un pochino, insomma, ho pensato.
Comunque,
non so, mi resta facile, dico, per un amico dimenticarmi. Mi resta molto difficile, non so, stabilire questo contatto con Dio.
No, non siamo noi che stabiliamo il contatto, Dio lo stabilisce con noi il contatto. Noi lo perdiamo il contatto quando deve superare il nostro io.
Beh, appunto dico, affermo con molta continuità il mio io.
Se noi invece affermassimo, capisci, lo spirito di Dio, stabilisce proprio e si comincerebbe a sentire l'amicizia.
Ecco, ma allora
perché il sentimento arriva a questo punto qui.
Sì, sì.
Quando io mi sacrifico per lo spirito, allora comincio a sentire lo spirito. Ma devo sacrificarmi, devo superarmi. Allora comincio a sentire. Prima non lo sento, non lo posso sentire.
Sì, quello che mi chiedo è probabilmente qui c'è un inganno inconscio dentro di me. Perché riesco a dimenticarmi, a me pare perlomeno di essere sincero nel fare questa affermazione, nei confronti, quando entra in ballo un'amicizia, non riesco a superarmi nei confronti di Dio. Quindi non sono neanche a livello di un'amicizia di sentimento allora, nei confronti di Dio. Non solo non sono ancora per rapporto di amore del pensiero, non sono ancora neanche quel legame affettivo, cioè non amo ancora nella sua bellezza, nella sua volontà, nella sua generosità nei miei confronti, non amo ancora il Signore, così come amo l'amico. Anzi direi, amo molto di più l'amico perché sono disposto ad accettare la generosità, la bontà, l'amore dell'altro, a dimenticare me stesso, mentre non riesco con Dio. Quando, scusa, il rapporto con Dio esige lo stesso processo. È per questo che non riesco a capire, è un groviglio a cui ho pensato dopo che abbiamo parlato dell'amicizia e della sua linea, e sul quale non sono intervenuto a capo di grazie, ma
forse
non l'ho pensato
Dio non si vede, perché Dio non si vede, non ci parla.
O qui c'è un inganno dei sentimenti, perché l'amico lo vedo. La sostanza del problema mi pare identica, la sostanza
è identica, mi sembra, però io andrei proprio a fondo della cosa in questi termini,
che sia fatto superficialmente,
che il rapporto d'amicizia, tu dici il rapporto d'amicizia, adesso non parlo di amicizia umana, no? Ma il rapporto di amicizia vero è già determinato dal piacere di Dio, dal bisogno di Dio, da una comunione di interessi per Dio.
direi da un'affinità ideale, quindi, cioè, non necessariamente da un interesse per Dio.
Tu, ecco, ritorno all'argomento che dicevo prima, tu non stabilisci un'amicizia con chiunque.
No, parlo di un'affinità ideale come premessa.
L'affinità ideale è ideale in quanto c'è una comunione di interessi.
Sì.
Ma se c'è questa comunione di interessi, vedi che c'è già il superamento, c'è il problema di Dio in mezzo. C'è Dio.
Diciamo
Dio
che c'è il superamento dell'io.
Guarda che chi fa l'unità tra le creature è il Padre. Infatti Gesù, capisci, prega il Padre affinché tutti siano una cosa sola. Per dire, vero? Non dice agli uomini siate una cosa sola, siate amici gli uni con gli altri, unitevi tra voi. Dice al Padre che li unisca.
Ti dico non necessariamente, l'altra volta parlavamo di Orazio e di Mecenate, la passione per le lettere, per la poesia, per la cultura, lì è origine un'amicizia. Sì, non possiamo dire che sia Dio al punto, no, c'è al punto tale che dopo pochi mesi che è morto Mecenate muore Orazio.
C'è un interesse comune. No, dico, quello che unisce l'interesse comune.
No, ma tu dicevi, facevi coincidere l'interesse con Dio.
Col superamento.
Dico, quando c'è, quando c'è amicizia sul rapporto di Dio, cioè quando quello che unisce è Dio, allora dico, lì c'è già...
Sì. Allora dico, c'è l'amicizia al massimo.
Sì, ma dico, allora, quando un amico è amico di un altro per il problema di Dio, quando questo mi dice... Ma io non mi supero nei riguardi di Dio, dico, ma guarda, quello che ha determinato questa amicizia è proprio il problema di Dio, quindi c'è il superamento.
Ma è lì il groviglio del problema che ti ponevo e la cui soluzione non vedo chiara.
Io dico, se tu stabilissi, no? Perché tu puoi stabilire un'amicizia per diversi motivi. Motivi, non so, passionali, sensuali, sì. Puoi stabilire un'amicizia per motivi di interesse, motivi economici, motivi di figura, di ambizione, non so, e puoi stabilire un'amicizia perché senti il problema di Dio. Ma tu non stabilisci un'amicizia, capisci, con chi ha un problema di Dio, se tu stesso non senti il problema di Dio, capisci? Ora però, in quanto tu porti il problema di Dio, porti in te questo superamento, perché te non porteresti mica.
Diciamo il desiderio.
Il desiderio, capisci? Sì, questo. Allora, questo... ti fa, ecco, l'affinità, no? Mm. Per cui ti fa scegliere nel campo degli uomini, sì, coloro
che
hanno portato questa passione. Te lo senti vicino anche un Agostino, anche se è lontanissimo con il tempo, ma lo senti vicino perché ha portato questo. Per cui uno si interessa di questo e stabilisce l'amicizia. L'amicizia poi dopo supera il tempo e lo spazio. Capisci? Allora dico, ma io sento molta attrazione, non so, per un Agostino, capisci? E sento molto meno il problema di Dio. Ma guarda che quello che ti ha portato a scegliere l'amicizia con Agostino è Dio. E se tu ti interessa di Agostino, è perché Agostino parla di quello che ti interessa. Perché chiedi a lui, capisci, quel superamento che forse tu non riesci ad avere, ma perché lo chiedi all'amico? Proprio perché l'amico, capisci, ci è preceduto magari, ha avuto quello, e allora vai a chiedere lì. Ma allora però dico, però il problema c'è.
Ecco, allora cosa attribuisco a tutta questa incoerenza? E diciamo questi tradimenti sistematici nei confronti di Dio, se sento l'attrazione verso le persone che parlano Dio, che hanno avuto Dio come passione preminente della vita. Ma cosa per Dio? O è una contraddizione? È forse in parte contraddizione.
Noi siamo sempre in contraddizione fin tanto che non arriviamo alla meta, capisci? Perché fin tanto che noi non arriviamo all'unione con Dio, è solo con Dio che c'è la permanenza, capisci? Che c'è la stabilità, è Dio che ti rende stabili, no? Ma allora, questa instabilità che è sofferenza, perché non diciamo lontani da Dio sia felici. Tutti quanti, capisci, magari vanno lontano da Dio perché Dio richiede superamente dell'io, però denunciano, vero, è la sofferenza, l'infelicità, l'incoerenza,
umiliazione.
Ora dico, lontani da Dio, o anche quando si è in cammino verso Dio, ma si porta sempre, capisci, questa apertura all'incoerenza. L'incoerenza è proprio determinata dalla molteplicità. Ora, fin tanto che noi siamo, forse anche soltanto due, capisci, vero, molteplici, capisci, noi ci sono due anni, due volti, vero, prima di arrivare alla semplificazione in Dio, vero, questo è incoerenza, e questa è sofferenza, capisci? Perché la bellezza della vita, quindi la gioia, deriva dall'unità massima. Quando in noi possiamo vivere in tutto, capire, unicamente pensiero, parola, azione, vita, tutto, vero, secondo un unico pensiero, un unico spirito, capire, ma in noi c'è una gioia massima, perché quella è bellezza. Ti ricordi quando abbiamo parlato della vita, che una delle domande era questa, perché la vita è bella? E abbiamo detto che la vita è bella perché è unione, è unità, è fare l'unità. Però fin tanto che noi non arriviamo a capire a questa unità massima, eccetera, i cieli sempre in noi, e d'altronde è fame, fame di Dio, nel Dio stesso, quello che ci fa soffrire nell'incoerenza, per Dio che cammina, è una sollecitazione, no?
Perché l'amicizia è unione,
capisci? L'amicizia non è che tu stabilisca, facciamo un patto di amicizia, adesso siamo amici. Tu che tu lo sei meglio di me, l'amicizia continuamente si controlla.
No,
ma dico, continuamente si controlla. Capisci? Per cui oggi siamo amici, sì, ma domani mattina se io, capisci, anche semplicemente da solo, mentalmente, capisci, tradisco quella, non mi sento più, sono già lontano, capisci? Per cui l'amicizia non è una cosa che si fa, è una cosa in continuazione, capisci? È un rapporto continuo. È uno scambio. Dio, noi molte volte ci immaginiamo che Dio sia non solo una statua, che Dio sia un essere stabile, diciamo. No, Dio è vita, quindi in quanto Dio è vita, richiede una comunione continua. Non è dico, beh, ho fatto il patto con Dio, mi sono consacrato a Dio, adesso sono a posto. No, guarda che di quei 5 minuti sarai lontanissima da Dio. Capisci? Perché Dio continuamente dialoga con noi e chiede a noi, capisci, qualche cosa, perché ci fa vivere, e chiede quindi questa corrispondenza continua. Se noi non corrispondiamo, capisci? Ecco, che ci può essere l'offesa da parte di Dio a noi, e possiamo essere noi offesi nei valori di Dio, mi spiego, ma comunque in certo modo si può creare subito la distanza, sentire meno, e soltanto in questa fusione continua.
Quindi questo continuo dare e avere, capite? Tra l'amico e l'altro amico. Capite? Per cui io non so, quando mi ha detto, l'amicizia, le cose io sono delicatissime, per cui basterebbe che uno chiedesse una cosa che l'altro però non vuol dare una mano, già si crea una frattura, per cui addirittura si
arriva nell'amicizia a non chiedere niente, capisci? Per, direi, per non rompere, per non creare la minima ombra, capisci? Ecco lì addirittura, vedi, perché è questa continuità di...
Cosa direi di più, è un aspetto positivo ancora più bello, nell'amicizia si cerca soprattutto di dare, più ancora chiedere,
Certo.
Ecco perché c'è un superamento continuo dell'amicizia, che non so, personalmente desidererei stabilirlo, questo rapporto con Dio, con Gesù, che mi prendesse dal piano sensibile per portarmi qualche cosa a quello sovrasensibile.
Ma guarda, se tu apri qualunque pagina del Vangelo, lui ti chiede di dare, è sempre tutta una richiesta di dare. Guarda che noi vediamo nel... Lui ti chiede di dare, è sempre tutta una richiesta di dare. Solo che noi vediamo nel dare soltanto il sacrificio, cioè quello che c'è il superamento, quello che è il distacco. E noi vediamo che c'è l'aspetto positivo, perché nella richiesta di dare, Gesù continuamente, capisci? Quando mi chiede il superamento, mi chiede continuamente di dare, e per stabilire un'amicizia, per stabilire più, capisci? Legame è subito forte. E soltanto che noi invece, pensando noi stessi, vediamo soltanto, capisci, quello che dobbiamo lasciare. No, vedi quello che devi dare. Perché dando vedi quello che guadagni, perché dando si stabilisce il legame.
Non mi è sufficiente dare, occorre già qualcosa di acquisito per l'anima, perché quando anche desti tutto, lo dice anche San Paolo, non avessi la carità,
parlo di dare soprattutto come anima, cioè come superamento dell'io, capisci?
Perché
tutto il dare,
devi
ogni pagina del Vangelo Dio mi chiede, capisci? Perché quando mi propone sempre fa una richiesta, capisci? Sempre una richiesta continua. Questa richiesta che arriva però al distacco, al superamento, capisci? Anche delle stesse conoscenze che noi abbiamo, perché Dio continuamente ci sollecita. Vabbè, non dite voi.
Intanto ti chiedo scusa perché ti ho fatto parlare per un'ora e poi iniziata di pazienza.
Dite voi qualcosa.
Tutti i sentieri ci conducono a Dio, perché tutto è parola di Dio, ha detto, no? Ma il difetto nostro è di saltare da un sentiero all'altro, questa molticiplicità, no? Ecco, manca in noi questa unità, questa permanenza,
questa fedeltà, noi saltiamo in una cosa.
Allora,
siamo
come
instabili,
si fa a rimanere in un sentiero solo? Cosa intende lei quando diceva tutti i sentieri ci conducono a Dio e noi saltiamo da un sentiero all'altro? E chiedo allora, come si fa a rimanere in un sentiero solo?
Ma vede, il sentiero è caratterizzato sempre da questo, che parla di un, è Dio, no? Che stabilisce il legame tra sé, tra quello che lui è e quello che noi siamo. ho detto, però nella distanza, la distanza da Dio è caratterizzata non in quanto c'è una distanza spaziale. Dio non è distante spazialmente da noi, Dio è vicinissimo a noi, capisci? Qui la distanza è su un altro piano, no? La distanza è molteplicità. Ora, più noi siamo nella molteplicità e più siamo instabili, siamo molto leggeri, no?
Superficiali.
Molto superficiali. Perché ognuno di noi, a seconda di quello che porta dentro, può restare, capisci? Ma se noi dentro abbiamo pochissimo, ecco che diventiamo incapaci di restare. Allora, Dio stabilisce sempre il contatto, per questo dico molteplicità di sentieri, capisci? Capisci? Perché Dio stabilisce sempre il contatto, quindi traccia un sentiero, no? Tra ciò che Egli è e ciò che noi siamo. Capisci? Nei nostri momenti, viene un pensiero balzano. Immediatamente in quel pensiero lì già c'è Dio che stabilisce un sentiero per portarmi, capisci, a ciò che Egli è. Capisci? Ecco, mi viene un pensiero egoistico, un pensiero cattivo anche. Immediatamente, capisci, Dio mi stabilisce il contatto, capisci, lì. Dio stabilisce continuamente i contatti con la creatura, guai se non li stabilisse. Stabilito il contatto però, ho detto, l'incapacità è di restare in quel contatto lì, perché stabilito il contatto, lui già mi invita, però in cosa consiste questo contatto? È un superamento, capisci? A superare qualcosa di me, a una rinuncia di così, il bicchiere d'acqua, è già stabilito, capisci? Non so, io faccio un pensiero, dico, se avessi molto denaro sarei sicuro della mia vita, immediatamente il Signore mi stabilisce il contatto, capisci? No, il denaro domani, capisci, non ti sorterà nel momento, capisci, in cui ne avrai bisogno. Però mi fa vedere il volto, capisci, della fragilità, di quella sicurezza che io ho posto. Stabilito quello, e quindi invitandomi a superarmi, capisci, che è il superamento di Dio, no? È lì che avviene che io salto da un sentiero all'altro. Perché già mi chiede qualche cosa che non mi fa più comodo. Se io invece accetto e continuo quello, ecco, quello già mi pone, capite, il problema di cercare quale sia la vera certezza, la vera sicurezza, dove bisogna andare. Vedi che mi metto in movimento, mi fa come una sensazione. Se io ubbidisco a questo messaggio che Dio mi fa giungere, direi nel mio errore, capite, continuo, arrivo a Dio. Capite?
Ecco.
Cioè, arrivo a stabilire Dio come centro, stabilendo Dio come centro, cioè, dentro, la mia sicurezza è Dio. Allora, voglio che la mia sicurezza sia Dio, ma mettendo Dio come sicurezza scatta poi il problema di come fare per arrivare a Dio, per poter conoscere Dio, eccetera. E allora, ecco, bisogna di, a un certo punto, Cristo comincia a sentirlo amico, perché porto in me il problema al quale lui risponde, al quale solo lui risponde. Quando dicono, e tu solo hai parlato di vita eterna, lo dicono perché avevano il problema della vita eterna, capisci? Chi non ha in sé il problema della vita eterna non può dire a Cristo, tu solo hai parlato di vita eterna. Perché in Cristo vedo un altro, tu sei un bestemmiatore. Come mai? Dico, alcuni dicono a Cristo, tu sei un bestemmiatore, capisci? Altri dicono, tu solo hai parole di vita eterna, capisci? Ecco, coloro che hanno in se stessi il problema della vita eterna, vedono in Cristo, capisci, colui che ha parole di vita eterna. Chi non ha questo problema? Allora, ma chi è che ha il problema della vita eterna? La vita eterna è quello di Dio. Chi è che ha il problema della vita eterna? Colui che ha desiderio di conoscere Dio. Capisci? Ma come si è formato in noi questo desiderio di conoscere Dio? Ecco, si è accettato il sentiero, capite? Dio aveva stabilito il contatto, abbiamo accettato, abbiamo capito, capite, che la vera vita è conoscere Dio. Perché soltanto conoscendo Dio, capite, si permane, cioè, si ha quella sicurezza, si ha, eccetera, tutte le conseguenze, capite? Si resta con. Allora, avendo accettato quel contatto, cioè camminando su quel sentiero lì, si arriva a dire a Cristo, tu sei quello che hai parole di vita eterna per me, cioè quello che risponde al mio problema, ma bisogna che questo problema si sia formato. Quando lei capisce che, quando vero un Pietro dice, tu solo hai parole di vita eterna, sente l'amico, lo sente, perché Dio, volete andarvene? E lui dice, volete andarvene? A chi andremo? Vedete come lo sente, ma come lo sente? E lo sente perché aveva il problema dentro, ha capito?
Un'altra cosa, lei dice che bisogna imparare ad assimilare Dio per restare in Dio.
Sì, è convinta, no? Che sì. Ciò che non è assimilato non può essere trattenuto. È convinta di questo?
Sì, spiritualmente...
Una cosa che noi non conosciamo non possiamo trattenerla. La ricordiamo con la memoria con un certo momento, no? Facciamo il disco, ma poi quella la perdiamo.
Certo.
Soltanto una cosa che noi conosciamo, ciò che abbiamo assimilato,
ecco,
quella
l'assimilazione
rimane.
L'assimilazione spiritualmente vuol dire conoscenza,
sì.
Comprensione.
Sì.
Però c'è comprensione e comprensione. La comprensione vera è quella che ci mette in contatto con Dio.
Sì.
E perché se no l'altro
detto, si tratta di assimilare la verità di Dio, no? Assimilare la verità di Dio. Capite? Fin tanto che noi non abbiamo assimilato la verità di Dio, noi non possiamo restare. Non potendo restare con Dio, ecco che ci vogliamo nella lontananza, cioè cadiamo nella molteplicità, cioè in questa volubilità, diciamo così, di argomenti.
Allora, si vive per assimilare Dio?
No, è l'assimilazione di Dio che ci fa vivere.
Entriamo nell'argomento, ecco. E la differenza tra...
Ho detto, la vita è permanere con, restare. Non si può restare se non si assimila.
Quindi l'assimilazione è il cibo.
L'assimilazione è il cibo.
Però la volta scorsa lei al cibo ha dato un'altra definizione. No, cioè tutte concessioni...
Sono parole.
Sì, comunque lei ha detto chiaro che cibo è concessione di Dio.
Sì, cibo, eccetera.
Cibo. E l'assimilazione è cibo.
Concessione di Dio. Cibo anche... è tutto ciò che ci dà la possibilità di vita.
Sì.
Abbiamo detto che vita è comunione con, possibilità di comunione, quello che ci mantiene, noi non abbiamo la, così, di per sé non abbiamo la possibilità di comunione, capite? Per cui soltanto nutrendoci abbiamo la possibilità di vivere, nutrendoci, capite?
Assimilando.
Quindi soltanto assimilando quello che mi dà Dio, capite? Ho la possibilità di restare con Dio. Se non assimilo, perdo l'unione con Dio, non resto con Dio, cado nella molteplicità. Quindi abbiamo una discesa, una fuga da Dio.
Sì.
Capisci? Che Dio cerca in tutta la nostra vita di arrestare, capisci? Cercando sempre di sorprenderci, diciamo, nella nostra dispersione, nella nostra fuga. E, direi, la nostra vita, in termini umani, è un precipitare dal cielo, diciamo, capisci? Nella dispersione, la morte è poi dispersione. La morte non esiste in sé, la morte è dispersione, capisci? Nella molteplicità. Per cui non siamo capaci nemmeno di restare in pensiero, perché come non sopra ci fermiamo un pensiero, immediatamente un altro che ci contraddice, e poi ne salta un'area, ecco, diventiamo massimamente instabili. È una fuga continua, capisci? Comprendi? Ora, invece, la grande pace sta nel potersi fermare, diciamo, per sempre, in un unico pensiero, ma questa possibilità di fermarsi in un unico pensiero è Dio. Quindi soltanto con Dio noi abbiamo la possibilità di vedere tutte le cose, tutte le opere di Dio in un unico spirito. Mentre invece nella molteplicità noi passiamo di contraddizione in contraddizione, ma nella contraddizione c'è la sofferenza. Perché quando, non so, uno dice è così, e poi dopo imitate a vedere siete no, è così, ma no, è così, ma no. Ecco, vedete? Cosa succede di noi? Abbiamo questa frattura, questo proprio frantumarsi della nostra anima, della nostra coscienza. Ora lei pensi con una coscienza, un'anima fratturata al massimo, diventa incapace, vero, di ogni sensibilità, incapace di ogni amicizia, capisci? Incapace della morte, capisci? La morte spirituale. Che è effetto di questa lontananza. Capito? Ora, Dio anche in questa lontananza stabilisce sempre dei contatti per darci, si capisce, il cibo che il Signore ci dà, ce lo dà adeguato alla nostra capacità di assimilare. Ma siccome la nostra capacità di assimilare magari è vero un secondo, Dio ci dà un cibo soltanto per un secondo, capisce? Se però noi in quel secondo ci nutriamo e quindi diventiamo capaci, e la fedeltà nelle piccole cose, questo diciamo molto, no? Diventiamo capaci già di nutrirci per 2 secondi, capisce? Se siamo fedeli per 2 secondi, diventiamo capaci di nutrirci per 4 secondi. E così abbiamo una progressione che ci di recupero da parte di Dio. Tutte le volte che invece noi, pensando al nostro io, manchiamo di fedeltà, anche forse tanto per 1 secondo, noi precipitiamo, capisci? In una molteplicità maggiore.
Perché hai detto che il cibo è assimilazione? L'assimilazione è una trasformazione del cibo, non può essere mica la stessa cosa cibo e assimilazione.
Perché il massimo, diciamo, di degradazione della vita è dove l'assimilazione distrugge ciò che assimila, capisci? Noi mangiando distruggiamo praticamente, no?
Si distrugge la vita, distruggendo tutto.
Sì, ma si assimila in noi, no? Cioè si trasforma in noi, no? Però il nostro io però non permane, e quindi naturalmente. Però dico, è l'ultima degradazione della significazione della vita. Sta là, perché hai detto, la vita è possibilità di comunione. Direi, al massimo, la comunione capite, nella vita avviene quando si stabilisce comunione senza distruggere l'altro. Non sei vedendo, capite?
Sì, beh,
dobbiamo senza distruggere l'altro. Allora, noi abbiamo un massimo di comunione, perché abbiamo la comunione con la permanenza dell'essere. Il, direi, il grado infimo di vita, quindi di comunione, è là dove uno distrugge, capite, ciò che assimila. In Dio, cioè, noi non distruggiamo ciò che assimiliamo, cioè, in Dio permane.
Lì,
e allora
c'è, lì non c'è assimilazione, eh? Lì c'è la distruzione, è esattamente il contrario di
no, è mangiare, è mangiare. No, nel mangiare cosa faccio? Io assimilo,
no, non siamo nel piano materiale, parliamo di tra persone,
sul piano dell'alimentazione, nel piano materiale, vero, assimilando, noi distruggiamo, sì, noi
trasformiamo,
sì, no, dico, la mela, diciamo di così l'assimilazione, la mela mangiata, la mela non c'è più, restano gli elementi, è trasformata, capite? Però cosa succede in questo, dico, l'ultimo gradino della vita, no? Della significazione della vita, questi sono segni, no? Vedete la significazione, cosa c'è? Però che la mela è distrutta, capite? Ma il nostro io è fermato. Non so se rende, capisci?
Sì, sì.
Cioè, mentre invece, ma è proprio distrutto perché c'è l'affermazione dell'io. Mentre invece in Dio, nello spirito, l'assimilazione, capisci? È vero? È comunione con colui che rimane, non è distrutto, ma richiede il superamento del nostro io. E abbiamo un capovolgimento.
In che senso parliamo allora di assimilazione? O noi diamo un senso diverso da quello.
Diciamo così, nel pensiero dell'io noi assimiliamo noi stessi. Assimiliamo noi stessi. Nel pensiero di Dio assimiliamo in Dio. Assimiliamo in Dio. Siamo assimilati a Dio.
Cioè, facciamo noi simili a Dio.
Sì, e Dio che ci fa simile.
Dio ci dà la possibilità, sì, no?
E Dio ci fa simile, sì. Ma però l'assimilazione a Dio è molto diversa dal nostro maggiore naturale.
Noi non siamo il soggetto dell'assimilazione, siamo l'oggetto dell'assimilazione.
Sì, ma non diciamo però, perché vedi, in Dio c'è, vero, la conferma, Dio, capisci, assimilandoci a te ci fa essere.
Sì.
Noi assimilandoci a noi distruggiamo. È lì che vediamo che il nostro io, capisci, non è vero. Perché noi, tutto quello che assimiliamo, anche nelle creature, no? Se io strumentalizzo le creature a me, io le distruggo. Capisci? Cioè, sì. Se affermo me stesso, il mio orgoglio, io stesso creo la fuga da coloro che cerco di strumentalizzare. E ritorniamo al problema dell'amicizia. Capisci? Perché là dove, non so, l'ambizione, l'orgoglio cerca di affermarsi,
sì,
capisci?
Sì.
Denaro, cioè,
perdi
l'amico.
Distruggo l'individuo.
Tu avrai magari, capisci, il dipendente, sì, il lustra scarpe, se avrai il violino, non hai l'amico. Capisci? Ecco, vedi, allora dico, l'io, quando assimila, distrugge. Capisci? Dio, quando assimila, fa essere. Fa essere. Allora però, per entrare in questa assimilazione con Dio, facciamo l'uomo, la nostra immagine e somiglianza, per entrare in questa assimilazione con Dio si richiede il superamento del Dio.
Quindi non potremmo mai dire che noi assimiliamo qualcosa di Dio, è Dio che è Dio, prende,
sì,
noi,
sì. Dobbiamo lasciarci assimilare da Dio, è la vita.
In quel momento lì saremmo noi a creare Dio, a plasmare Dio.
Per questo dico che Dio chieda a noi il superamento del nostro io, il superamento di noi stessi.
Quindi quando diciamo assimilare Dio e lasciarci assimilare,
cioè,
da Dio,
cioè è superare, no? Cioè, superare il nostro io e entrare, direi, da lì.
Perché noi non possiamo conoscere Dio, ritorniamo lì, no? Assimilare per conoscerlo. Noi non possiamo conoscere Dio se non superiamo noi stessi. E anche, dico, il superamento avviene anche, vero, nella molteplicità, là dove siamo molto dispersi, capisci? Anche dove siamo molto dispersi, dove Dio stabilisce il contatto, capisci, con la nostra lontananza. Ma, non so, ci chiederà soltanto la fedeltà in un istante, in 5 minuti o in 5 secondi, ma ci chiede il superamento di Dio. Tutto quello che riguarda Dio, per essere ricevuto, richiede sempre il superamento di Dio. Per cui Gesù dice, non dice io ero ricco, io ero povero e malato. Perché dice povero e malato? Perché nel povero e malato c'è sempre il superamento. Per cui quando inviti, fai un pranzo, non invitare i parenti, eccetera. Invita invece i poveri, i ciechi, i malati, eccetera. Perché invita? Perché quelli non ti possono dare la ricompensa. Allora grande è la tua ricompensa presso Dio. Ecco, andiamo a fondo. Vedi, c'è il superamento dell'io, il superamento del pensiero di te stesso. Okay? Qual è allora quella ricompensa di cui parlo qui? L'attrazione. Dando, un bicchiere d'acqua, resti attratto da Dio. L'hai fatto per Dio, resti attratto da Dio. L'hai fatto per gli uomini, è già la tua ricompensa. Non sei più attratto da Dio. Capisci? Tu da più reclamerai perché dici, guarda, ho invitato il tale quello che non è stato riconoscente, offeso. Ma il tuo rapporto era soltanto sul piano, capisci? Il cerchio si chiudeva lì. Ecco, in te non è scattata l'attrazione per Dio. Capito? Mentre se fai qualche cosa per Dio, verso il fratello, per qualunque cosa, no? Superare te stesso, eccetera. Ecco, non è la ricompensa umana, hai invece l'altra, senti, ecco, resti attratto da Dio. Per quello che hai fatto. Comprende? Ora questa attrazione da Dio che recupero, ecco, ti avvia su quello. Come dico, Gesù quando dice nemmeno un bicchiere d'acqua andrà perduto, vuol dire che anche un semplice bicchiere d'acqua dato, non pensando a noi stessi, né superando per il pensiero di Dio, già quello ci avvia sul sentiero del recupero. Capisci? Ora Dio in continuazione ci pone questi problemi, questi argomenti, questa fedeltà nel poco, perché chi è fedele nel poco arriverà ad essere fedele nel molto, ma se non sei capace di essere fedele nel poco, come potrai sperare di arrivare, capisci?
Assimilare, solo per intenderci anche nei termini, no? Posso andare avanti a chiedere?
No, perché è molto ambiguo.
Perché è ambiguo, io ho trovato ambiguo al massimo l'incontro, la seconda parte, l'incontro divino, mi ha suscitato tanti interrogativi, cioè dicevo, ma certo non devo mica legarmi alla parola, però la parola è un mezzo, un veicolo, se non ci intendiamo sul significato delle parole, non possiamo neppure trasmettersi il pensiero.
La parola è il veicolo.
È solo il veicolo, ecco. Per cui uno può essere libero dalle parole, può dare anche diversi significati. Però se vogliamo arrivare ad un pensiero unico, dobbiamo intendere il significato che attribuiamo a una persona, a una parola o un'altra, no?
Per me è comune.
Perlomeno un significato comune, voglio dire che poi un'altra volta magari la cambieremo, però intendiamo, facendo questa conversazione cosa diamo. Perché io ricordo che, riflettendo sul tema che lei ci aveva proposto, avevo pensato, ecco, che la vita vale più del cibo, no? E ricordo che pensavo...
Come aveva pensato? E il Signore che lo dice?
Certo, la vita vale più... Ma no, dicevo...
Perché pensi... sono
riflettendo. No, riflettendo su questa parola di Gesù, avevo pensato che il cibo è mezzo per la vita, per questo che la vita vale più del cibo.
Per cui è sbagliato...
Per cui è sbagliato vivere per mangiare.
Certo.
Però in base a questo io ho pensato, su un piano spirituale, che il cibo è giustamente questo assimilare... Questo raccogliere le parole che Dio ci manda.
E questo non è da capire, il cibo è un assimilare.
Ma termino solo l'espressione.
Scusi.
Cioè, mangiare il cibo, dicevo, mangiare, intendiamo mangiare il cibo e assimilare le parole, raccogliere le parole. Le parole è cibo, tutto quello che ci arriva è cibo. Se io lo raccolgo in Dio, ecco, adesso ci intendiamo, lo raccolgo in Dio, mi nutro. Questo nutrimento mi porta pian piano alla conoscenza di Dio. Ma lei non ha accettato, mi ricordo, questo mio pensiero. Mi diceva che questo raccogliere non era un nutrirsi, era già vivere. E lì è incominciata tutta la mia non comprensione del problema. Ecco, io non ho più capito niente. Mi sono risentita la cassetta, ho trovato un'ambiguità, non capivo più niente. Ecco. Adesso però lei stava affermando quello che io ho affermato, se l'ho capito bene. E allora dico, ma allora si vede che diamo in volte diverse significati diversi, non lo so.
Beh, ma lei mi dica dov'è la sua conclusione.
Cioè, perché lei non ha accettato, cioè non ha accettato
non
niente.
Accettato,
no, però...
L'importante è che nello spirito lei vede le cose chiare.
Va bene, però io ho accettato l'osservazione che lei ha fatto dicendo che il raccogliere è già vivere. E l'ha spiegato il perché, quindi l'ho accettato, ma poi sono espressioni dopo che allora non riesco più a farle entrare lì dentro. Perché questo raccogliere, no, il nutrirsi ci mette nella possibilità di comunione, ci mantiene nella possibilità di comunione.
Sì. Che può non avvenire.
Che può anche non avvenire.
Che può non avvenire.
Mentre che raccogliere è già comunione. Allora mi dica, questo assimilare, dobbiamo imparare a assimilare Dio, no?
Ma abbiamo visto che...
E nutrirsi già.
Abbiamo detto che...
Io ho chiesto, è già vivere, non si vive...
Vivere è contemplare Dio e restare in Dio, capisci? Ora abbiamo visto però che assimilare, ecco, Dio, bene, i termini sono umani, non so come dire, però è un essere assimilati, abbiamo visto, no? Non siamo noi che assimiliamo, capisci, Dio in noi. Ecco, Sant'Agostino è un'espressione molto bella, no? Dio che gli dice... Cresci e mi mangerai, perché non sei tu che devi trasformare me in te, ma sono io che devo trasformare te in me.
Certo.
Ecco. Quindi l'assimilazione in Dio è Dio che ci trasforma in sé. Faremo tutti una cosa sola. Per cui Dio ci trasforma in sé. Ecco l'assimilazione, capisci? Anche lì. Noi quindi in termini umani noi diciamo assimilazione e noi pensiamo assimilazione, ecco allora nel pensiero del nostro io, capite? Allora noi mangiamo per essere, per vivere, mangiamo per vivere, ma qui abbiamo presente il pensiero del nostro io.
Ed è quello che ti mantiene nella possibilità.
E ci mantiene la possibilità.
Ecco, ecco.
Perché se Dio non, se Dio non si facesse cibo per noi, e si facesse anche, non so, prendendo una forma di mela, capisci? Prendendo una forma di un frutto, capisci?
Un avvenimento, una persona.
Perché? Perché si rende mangiare, perché se noi, siccome noi da soli non stiamo su, siamo creature, Dio solo ha la vita in sé, noi non abbiamo la vita. Capisci? Ecco. Noi, quindi la possibilità di vita ci viene mantenuta in quanto se è vita e comunione, in quanto comunichiamo. Ma se io sono orgoglioso, sono egoista, se Dio non mi offre qualche cosa da mangiare, capisci, da entrare in comunione, io muoio. Perché non vivo, Dio vive da solo, noi non viviamo da soli. Capisci? Allora, o noi impariamo a fare comunione superando il pensiero nostro io, capisci? E allora, vero, ecco, viviamo in Dio. O noi non impariamo così e Dio non si abbassa a farsi cibo per noi e noi moriamo immediatamente.
Cosa vuol dire morire in questo senso?
L'abbiamo già visto prima, dispersione, no?
Quindi dispersione. Se non trovo niente
perché
con cui
esiste,
fare la comunione
non è morte, la morte non è nulla, perché ciò che Dio ha voluto, l'ha voluto eternamente, noi non possiamo più essere distrutti. Non esiste il nulla, la distruzione, capisci?
Certo.
Solamente che esistiamo, noi esistiamo non per un atto nostro, noi esistiamo per una volontà di Dio. In quanto esistiamo per volontà di Dio, la volontà di Dio è eterna. Non è che Dio voglia e poi non voglia. Dio non è nel tempo.
Sì, però penso...
Allora, aspetta un momento. Allora, in quanto Dio ci ha voluti, non ci ha voluti nel tempo, non esiste il tempo in Dio, capisci? Quindi la sua creazione è eterna. Noi saremo sempre. Però possiamo essere nell'unione con Dio, capisci? Oppure possiamo essere dispersi nella molteplicità. Ecco. Allora, dispersi nella molteplicità è quello che si chiama morte. Tu hai detto, non c'è l'annullamento. Quando ti dico, mi la fa finita, non ci sono. No. Tu la fai finita, capisci, resti più disperso, perché hai fatto un atto personale. Non è che tu non senti, anzi, soffrirai di più. Capisci? Perché la vetta, la conclusione è la massima unità, unificando tutto in Dio, e ecco, allora troviamo la nostra pace. Ha capito?
Ecco. Però se lei dice che la molteplicità è morte, benissimo. Se Dio mi offre tanto cibo, tante qualità di cibo, cioè tutte concessioni di Dio per mantenermi su, perché se no dice moriamo.
Fino a un certo momento. Perché,
no, perché sono proprio questa molteplicità.
Lui non si sottomette a noi per l'eternità, capite?
Certo.
Quindi vede che c'è anche lì un processo, diciamo così, di esaurimento. Nella sottomissione,
proprio
Cristo che ci rivela proprio questa concessione, no? Cristo essendo Dio non poteva essere uomo, capite? Ecco. Qui è una concessione da parte di Dio che ci rivela tutto il disegno di Dio nella creazione, che Dio che si concede, Dio opera per concessione. Ecco, per cui dico il Cristo è rivelazione. Non è rivelazione, capite? Il Cristo è rivelazione di quello che avviene nella nostra vita tutti i giorni.
E che avveniva già.
Perché ognuno di noi è. Ogni uomo è problema con Dio. Direi anche tutti i problemi psicologici, eccetera, sono i problemi dell'uomo con Dio, si risolvono solo con Dio. L'anima di tutti i problemi è il rapporto dell'uomo con Dio. E quindi il Cristo ci rivela, capisce, questa concessione, ma il Cristo non resta. Vedete che il Cristo non resta? Perché appunto dico, Dio si concede per salvarci, stabilisce i contatti, si fa cibo, ha capito? Ma bisogna camminare in fretta, capire, perché il pane che oggi il Signore mi moltiplica, non me lo moltiplicherà più domani. Ma come? Ieri hai moltiplicato il pane per noi, perché non lo moltiplica ancora oggi? Perché non moltiplicherà domani? Anzi, se oggi io vado a chiedere che lui mi moltiplichi il pane come ha fatto ieri, e lui, capisce? Lui mi riprovera, mi dice no, non è quel pane che tu devi cercare, ma me l'hai dato tu. E no, io te l'ho dato perché tu capisci il segno, quello che dovevi cercare prima di tutto, capisce? Quindi ecco, allora Dio opera nel nostro mondo, capisce? Dandoci il pane, ecco il cibo, no? Ma dobbiamo affrettarci, perché se il giorno dopo noi andiamo a chiedere di nuovo quel pane lì, ecco, lui ci rimprovera, ci ammonisce, perché la vita non sta lì, c'è un altro pane, quindi io ti ho dato questo pane affinché tu capissi quello che devi mettere prima di tutto, il pane che rimane per la vita eterna, ha capito? Vede che quindi la funzione transitoria, la concessione transitoria, ecco. è transitoria per darci la possibilità di arrivare al dono eterno. Ma se noi non arriviamo al dono eterno, ce lo sogniamo di dono del logico, perché è la parola di Dio, la parola è transitoria per condurci al pensiero. Ma se noi non arriviamo al pensiero e chiediamo continuamente, mi ripeti quella parola, al certo punto non la ripete più. Perché? Ma devi passare al pensiero, la parola era mezzo per arrivare al pensiero. Cioè per arrivare, capisci, a quel possesso, a quella contemplazione, ecco, vabbè. Mi senti vicino.
Bene, ho voluto sentire questa conversazione perché mi ha dato ho captato che posso, Dio mi può dare l'amicizia in ogni riga che il Vangelo ci presenta, che ci invita sempre a dare qualcosa, e devo un offrirmi l'amicizia in quel modo, se resto, se ascolto. Ecco, guarda, ma da poco, ecco, questo invito è più possibile averlo sott'occhio e cercare di portarlo nella vita, perché questo è bisogno immenso di amicizia, non resti solo nel desiderio,
solo offerta, non resti solo offerta di Dio, perché ecco. Dio l'offerta di Dio, quello che Dio ci fa la propria amicizia, anche nel male, anche nel peccato, capisci? Perché Dio, in tutti i luoghi in cui noi ci troviamo, Dio stabilisce il contatto, il sentiero con noi, stabilisce la propria amicizia. L'importante è che noi, ecco, accettiamo la sua offerta. Perché è un amico che, capite, è un amico che ci offre, però, e mi dice, vuoi essere un amico? Noi possiamo dire sì, possiamo dire no. E l'importante è che noi accettiamo. Lui, come dico, lui ce la offre anche nel massimo dei peccati, nel massimo delle colpe. Lui ci viene ad offrirci l'amicizia. L'importante è che noi accettiamo questa offerta, capisci?
Quindi non solo nelle pagine del Vangelo, ma in ogni avvenimento, in ogni istante, è questo che
bello. Sì, perché le pagine del Vangelo...
Gesù che si fa strada, le pagine del Vangelo...
Buonasera.
Andi, ma... sarà se sono buona. Perché, dunque, ho capito che il Signore ci offre l'amicizia. E ce la offre sia nel Vangelo, sia nel Vangelo, perché è un invito continuo a dare, sarà un bicchiere d'acqua un po', sarà un accogliere una sua parola, sarà l'invito alla preghiera, l'invito al silenzio, me la offre in mille modi, se io resto nel suo ascolto, perché... Se non l'accolgo, se do interesse ad altre cose e non a quello che lui mi offre, allora non posso restare in questa amicizia.
Cioè l'offerta rimane da parte di lui l'amicizia, no? Rimane, eh? Per cui il ricordo ci rimane. Dio mi aveva offerto la sua amicizia, sempre, quella che situazione. Sono io che non ho accettato. Capite? Comita, no? In tutte le cose, come detto, anche nel male, anche nel peccato, Dio ci offre sempre la sua amicizia. L'offerta c'è, arriva. Può darsi che noi accettiamo quello, può darsi che noi invece non accettiamo questa amicizia qui. Convinta?
Sì che sono convinta, solo che a volte non si è intelligenti nel dare interessi alle cose, ci si volge verso interessi sbagliati, allora deve essere amicizia.
Sì, mi è servito molto quanto ci ha detto Avigna la volta scorsa, cioè che Gesù si fa strada, Dio si fa strada, e che è importante ricordarci che Lui si fa strada per poter camminare su questa strada, è importante, cioè ogni cosa è un dono suo, un'offerta di amicizia o un dono suo, e per portarci a...
Sì, ecco, dico, importante questo, perché cosa succede? Che se noi non lo ricordiamo, non sappiamo, noi vediamo soltanto l'avvenimento, vediamo solo le creature, vediamo soltanto gli sbagli, perché magari ci chiudiamo nei nostri sbagli, non vediamo l'apertura a Dio, che c'è dentro lo sbaglio, anche nel mare, capisci? Noi vediamo quello che il mare ci apre di amicizia Dio verso Dio, capisci? Vediamo, ci vediamo solo nel nostro male, o forse nell'avvilimento, nel pensiero del nostro io, capisci? E sentiamo soltanto, e allora sono la depressione nostra. Invece dobbiamo vedere l'apertura, capisci? Perché tutte le cose ci sono sempre questi due aspetti, capisci? L'aspetto, diciamo così, riguardante il nostro io e il dono, l'apertura verso, l'interesse verso, verso il se non ci apriamo. Però bisogna ricordarsi, non vedere soltanto l'avvenimento, il fatto, cioè non vedere soltanto l'io con quel fatto lì, l'io con quella creatura lì, capisci? L'io con quell'avvenimento lì, no. Dobbiamo sempre vedere nella cosa la parola di Dio, l'apertura di Dio, il richiamo di Dio, quello che ci solleva. Signore?
Ma di particolare tante cose vorrei chiedere che non ho scritto, no?
Non niente.
Sì, avevo un pensiero che non ho scritto, quello che ritenevo più importante, adesso non sto un po' scrivendo, cioè non gliela so più esporre.
Angelo, che tu vai?
Perché che hai lasciato.
No, ma cioè, no, non pensare a quello che hai perduto.
No, c'è quel concetto di amicizia per me è nuovo, insomma, nel nostro discorso, che adesso non parla più di usanza, eccetera. L'amicizia è
sulla parola.
Abbiamo introdotto un elemento nuovo, il sentimento.
Sì, ma è una conseguenza, non lo capisco bene.
Sì, insomma, non capisco bene, devo cercare la conoscenza di Dio.
Certo. Ma cercando conoscenza si stabilisce un rapporto di amicizia. Il rapporto di amicizia è una conseguenza, no? Tu come diventi amico di un altro? E prima lo incontri e poi in un certo momento scopri che sono interessi comuni, scopri che quell'amico lì è un amico generoso, che è interessante, una cosa altra, capisci? Desideri...
C'è un desiderio, no?
Ecco, desiderio, capisci? Desideri la comunione. Abbiamo detto che vita è comunione, quindi ecco, forse dal termine comunione è venuto fuori l'amicizia.
Sì, perché adesso importiamo tanti termini che poi ha ragione. L'esprima forse più tra confusione che viene fuori tra cibo e assimilazione, perché mentre noi assimiliamo il cibo è Dio ed è lui che ci assimila, cioè c'è già una contraddizione di termini, quindi sì. A volte usiamo dei termini che non sono adatti a forse
come
lo trovo.
Cioè nel termine, nel pensiero del nostro io c'è un'assimilazione, capisci che è una distruzione.
È una distruzione. No, poi chi assimila? Chi assimila mangia il cibo, cioè
certo.
Invece sì, il cibo è da una parte, l'assimilazione è cosa lei, è quindi sta un po' un pastista, perché no, il cibo è Dio, no? Ed è Dio che ci assimila, cioè noi mangiamo Dio ed è lui che ci assimila, quindi non è come...
Sì, perché vede, no, un momento, no, il cibo è Dio in quanto Dio si fa cibo per noi, per darci la possibilità di superarci, capisci, e di entrare in comunione con Lui. Quindi abbiamo una circolarità, non so come dirti, capisci? Dio, abbiamo detto, il Cristo stesso, ha detto che è concessione, no? È Dio che si concede, capisci, si fa cibo, no? Per mantenerci la possibilità di superarci. Altrimenti noi non abbiamo questa possibilità, capisci? Perché noi moriamo in continuazione se Dio non ci mantiene. Ma come ci mantiene? Proprio attraverso questa concessione, capisci? Ce la mantiene per un po' di tempo, diciamo, capisci? Se noi impariamo la lezione. Ma la lezione grande è quella di imparare a superare noi stessi per entrare nella vita con Dio. Caso diverso, e abbiamo Dio che continuamente ci offre questa amicizia, diciamo, per mantenerci in, capisci? In nella possibilità di superarci. Ma non è detto, capisci? Che mangiando noi viviamo, non è detto. Noi possiamo anche non vivere, ecco, non imparare a vivere. Perché si inizia la vita solo dal momento in cui noi incominciamo a superare noi stessi per mettere Dio prima di tutto. Allora incominciamo a vivere l'inizio della vita.
Scusa, Luigi, com'è possibile che mangiando Dio non avvenga in noi questa trasformazione? Quando, direi, il nutrirsi di Dio presuppone un atto cosciente, libero, in cui nessuno ti costringe.
Ma appunto, vedi, tu dici giustamente nessuno ci costringe, appunto, allora, proprio perché nessuno ci costringe, nemmeno Dio ci costringe, noi possiamo mangiare il cibo di Dio e non siamo costretti, capisci?
sfruttiamo la terra. Perché questo albero sfrutta la terra e poi dopo non produce frutti?
No, il cibo di Dio, cioè Dio come cibo, cioè nutrirsi spiritualmente di Dio, dello spirito di Dio. E come possiamo discutere questa trasformazione, questo processo di assimilazione della parte di Dio?
Una cosa, che il cibo che Dio ci offre, diciamo, anche spiritualmente, in quanto ci offre come cibo da mangiare per mantenersi in vita, è sempre relativo al nostro io, perché è Dio che parla nel pensiero del nostro io. Quindi abbiamo un duplice aspetto qui da parte del cibo. Per cui noi possiamo anche leggere magari il Vangelo, capisci, interessarci di cuore di Dio, ma affermarci, ad esempio, non so, a certi modi di essere, a gustare, non so, certe espressioni, e non passare da quello che è il superamento dell'io. Per cui io ho ascoltato la parola, ma poi non ho incominciato a vivere.
Quello, ecco. No, quello non è Dio, quello non è il cibo spirituale che fa crescere l'anima e ci porta...
No,
India,
no, scusa un momento, ritorniamo al cibo. Il cibo è quello che ci dà la possibilità di, ci dà la possibilità, non ci fa vivere.
Ma se per il vivere cibo, se io il cibo devo... è Dio, se il cibo è Dio.
Ma dunque,
se Dio è vita.
No, io non posso arrivare a Dio se non vivo, cioè se non supero me stesso. Ma se non supero me stesso, io muoio, capisci? Se Dio non si concede, capisci? Dio si concede. Per mantenere me stesso nella possibilità di superarmi, capito? Però mi mantiene la possibilità, allora io in un modo o nell'altro, perché comunque sia chi io mangi la mela o chi non so mangi la parola di Dio, capite, poi è la stessa cosa, perché anche la mela è una parola di Dio, no? Capito? Ho soltanto la possibilità di incominciare a vivere, ma posso anche non vivere nella vera vita. Noi non nasciamo, capite, se non vogliamo nascere in questa vita qui. Noi nasciamo anche se non lo vogliamo e ci troviamo vivi e nessuno ci ha chiesto se vogliamo nascere. Ma con Dio, Dio ci chiede in continuazione, vuoi nascere? Ma come ci chiederebbe vuoi nascere se non ci fai stesso essere? Quindi prima ci dà, e come ci fa essere? Ecco, sottomettendoci, dandoci il cibo suo. Lui dandoci il cibo ci interroga, ecco, io ti ho messo nella possibilità di vivere. Adesso vuoi vivere? Ecco. Lui ci mette nella possibilità di vivere. Quindi dandoci da mangiare, ci mette nella possibilità di essere interrogati se vogliamo vivere, capisci? Se vogliamo vivere, ci impegna a superare noi stessi. Superando noi stessi incominciamo a vivere, superando noi stessi. Ma fin dato che non superiamo noi stessi, noi ci nutriamo di Dio, capisci? Ma non entriamo nella vita.
Ecco, non so. Bene, questo è chiaro, chiaro.
Nutrirci di Dio non ci fa entrare nella vita.
Sì, cioè non pensando a Dio.
Ma non è un vero quello... nutrimento.
Vabbè, allora se passiamo al termine del nutrimento, allora si richiede superamento.
Cioè, il vero nutrimento
richiede superamento,
ecco.
E non ci siamo, capito?
Cioè accumuliamo solo nozioni così.
Ines, cosa dici?
Due robe.
Anche te che dici, Ines è la maledetta.
Bene, bene.
Allora, ecco, a lei, comunque, no, penso che l'interesse per Dio è la cosa di cui ho più bisogno.
Certo. Ma se manca quello, manca tutto.
Ecco.
Se uno non ha capito che nella sua vita deve avere interesse per Dio,
e allora, ecco,
manca l'anima, diciamo, manca l'anima.
Che, ma non lo smetti, per esempio.
Sì.
Allora, e dove dire, ma è una questione che rifletti, perché tante cose me la dicono.
E riprende il tema che avevo proposto all'inizio dell'amicizia, come mai l'amico che mi è presente, lo ricordo, mi supero per questo rapporto affettivo di amicizia e Dio è tantissimo.
Ecco, ma a me è un'enfasia di angetà, no? C'è una delusione, perché tutto sì. Il resto è di delusione in delusione,
Sì, no, ha detto bene.
Ma vedete che queste delusioni qui sono il sentiero, sì, sono il sentiero, il sentiero che Dio traccia per stabilire un contatto con noi.
Sì.
Perché nella delusione, ecco, ti richiamo.
E poi un'altra cosa di cui dovrei essere convinta, che come dire, la condizione per far sì che il Signore entri un pochettino è proprio questa lotta,
cioè superamento di chi se stessa, del pensiero di se stessa,
allora diceva che lui è così, è una condizione, quindi non ho capito niente d'altro
del tipo. Cos'hai capito?
Parlate troppo difficile.
No, i loro due,
tutti e tre.
Io perché non sono capace, loro sono capace di parlare. Io parlo complicato, che è un'altra cosa da difficile.
Gesù dice, no, cerca il cibo che non passa.
No, no, ma dopo...
Ma io trovo che in certo senso...
Il cibo, non dico che non ha capito. Mangiare, sì, sa cosa vuol dire mangiare?
Mangiare. Sì, sì.
E mangia per che cosa? Per vivere, no? Per vivere. Non vive per mangiare, no? È con vita, che non si può vivere per mangiare. Vedi che ha capito? Quindi è sbagliato vivere per mangiare, vero? Ma mangia certamente per vivere, no? Ecco, allora, Dio ti concede il cibo per darci la possibilità di vivere, ma la condizione per vivere è quella di superare noi stessi, soltanto superando noi stessi, perché nel pensiero del nostro io moriamo.
Ecco, un altro, diceva, oltretutto andiamo proprio indietro, né? Non è che alimentando il nostro, cioè se non aderiamo alimentiamo l'egoismo. Questo egoismo oltretutto ci fa molto danno,
ci allontana di più da Dio. Infatti lei pensi di essere una persona che pensa a mangiare, che vive per mangiare. Non è che resti, capisci, sempre allo stesso livello, perde sempre di più, perché certamente arriva un giorno in cui non potrà più mangiare. Certamente, arriva un giorno in cui non potrà più mangiare. Imparare a vivere non è imparato, è finito. Ora, il Signore ci dà da mangiare, perché noi impariamo a vivere, ma dobbiamo affrettarci. Perché se invece pensiamo solo a mangiare, certamente, capisci, arriva un giorno in cui mangeremo sempre bene, sempre bene, e un giorno non potremo più mangiare. Ed è finito tutto, perché non abbiamo imparato. Abbiamo imparato la lezione principale che dovevamo imparare, fin tanto che Dio, dandoci da mangiare, ci manteneva in vita. Quindi vedete che c'è un problema di passaggio, per dire la Pasqua, passaggio, e di ogni giorno da fare, che quel passaggio dalle cose materiali alle cose dello spirito, capisci? Passaggio dal pensiero del nostro io al pensiero di Dio, e che richiede questo superamento. Per cui quindi abbiamo un cibo che serve soltanto a mantenerci nella possibilità di capire che dobbiamo superarci per qualcos'altro, capisci?
Andrei a tavola ogni volta adesso.
Non mai da un diverso che
per cibo si intende tutto.
Che noi saltiamo continuamente da un sentiero.
Ecco, sì.
C'è solo da augurarsi, a meno per me personalmente, che non si stufia di le palle che non fai tu, ma si cambia. Quindi, non lo so, penso un po' da
molta pazienza, ci sono dei presi tanta pazienza, quindi nel regno di Dio si entra con pazienza, né? Quindi come dico, non ci sono bottoni nel regno di Dio, ci sono bottoni qui, il cuore mi si apre la porta, ma nel regno di Dio no, capisci? Quindi non deve dire come faccio, con la pazienza io, lei oggi capirà la lezione non solo di una persona che le viene a parlare di Dio e non capisce la lezione del villano, ma poco per volta, vero? Se lei ha pazienza arriverà a capire tutto nel regno di Dio, perché tutto, dice anche gli uccelli parlano a nome di Dio, il Signore dice, perché si ricoveranno anche loro, capisci, su questo albero, capisci, del regno di Dio che è cresciuto tanto, e si parte, dice, da un granello di senape e si arriva ad un albero grandioso.
No, ma mi disturba molto il fatto di vedere queste persone, il tempo è denaro, parlano
di... Ma perché le deve disturbare? Ma guardi, sì, nel mondo di Dio, se Dio li sopporta, queste creature qui,
esatto, ha ragione.
E se le sopporta lei, perché lei non le può sopportare, scusa?
Esatto. Cioè, le sopporto, ma prima ci soffro, poi quando ho capito qualche cosina...
Il problema di Dio quando si sta male di fronte a questo problema?
Perché se Dio lo sopporta bene, Dio sopporta... lei pensi Dio quanta pazienza con noi, no? Quanto ci sopporta? E perché noi dobbiamo sopportare gli altri?
Ma è giusto, cioè, vede che...
Perché il Signore dice, guarda che io ti sopporto nel misura in cui tu sopporti gli altri, eh?
Perdona
noi, come noi li perdoniamo, ce lo fa dire, nella stessa misura con cui voi misurate, sarete anche voi misurati. Quindi tutto conviene, ci conviene, capisci? Essere molto generosi, molto pazienti, perché allora Dio sarà anche molto generoso, molto paziente con noi. Ma certamente questo è evidente, Dio ci sopporta, capisci? Se Dio sopporta noi, tutti noi sappiamo che razza di pasta siamo, qui ha molto maggior ragione, capisci? Noi dobbiamo sopportare gli altri, eh? Non dobbiamo sopportare secondo quello che ci viene e ci accarezza, dobbiamo anche sopportare chi magari ci dà una pedata, perché Dio, capisci? È sempre il rapporto con Dio, capisci?
Poi guarda, in quei casi lì, l'altra sera non stava andando, ma ho detto una storia che ha fatalmente, cioè lei quando vede, si fronte con i miei che dice, forse no, me nel limite che sono nata qua, come lo dice, che una volta Gesù è venuto in terra, lo sai.